Ad alta voce. Alberto Rossatti legge Fosca di Iginio Ugo Tarchetti.
Ebbi dal mio amico notizie di quella donna. Suo marito era giovane e avvenente, occupava una carica distinta in un'amministrazione governativa. Non erano ricchi, ma parevano agiati e felici. Avevano un figlio. Essa si chiamava Clara. Quando non agucchiava presso una piccola finestra che guardava nel cortile, leggeva romanzi sul suo balcone, seduta in mezzo ai suoi vasi di fucsie e di gerani. Suonava anche il pianoforte e cantava. Passai quella prima notte in una specie di delirio. Lessi l'epistolario di Foscolo, l'uomo antico, e rividi in una allucinazione le scene passate della mia vita. Mi pareva che tutto fosse finito lì, con quel giorno, con quella fuga, con l'incontro di quella donna. Travedevo non so quali gioie nell'avvenire. Fui riscosso per tempo dal suono di un pianoforte che veniva dal piano sottostante. Apersi la finestra e mi affacciai dal mio balcone. Era un mattino lucido, caldo, sereno. Il sole si versava sulla via che brulicava di passeggeri affaccendati. Da lungo tempo non avevo assistito a quello spettacolo del ridestarsi di una gran città. Abbassando lo sguardo sul balcone di sotto, vi scorsi Clara, che mi stava guardando. Era seduta in mezzo ai suoi vasi in un abito semplice e negletto. Ma le sue fucsie non erano ancora in germe, e non v'era altro di fiorito intorno a lei che alcune pianticelle di primule e di azalee. L'amore, la più complessa e la più potente di tutte le passioni, è a un tempo la più facile e la più semplice nel suo nascere. Un uomo e una donna si incontrano, si vedono, si guardano e basta. Da che cosa era gli stato mosso quello sguardo? Che cosa vi era in esso? Che cosa diceva? Nessuno lo sa. Non di meno tutti gli amori incominciarono con uno sguardo. Rientrai nella stanza ebbro. Non di amore, no. Non amavo ancora, non ne speravo, ma assetato di conforti, di compianto, di lacrime. Avrei desiderato una donna, non per chiederle le sue carezze, ma per piangere sul suo seno. Le scrissi e le gettai dal balcone un biglietto contenente queste sole parole. Io sono infelice, io sono malato, io soffro. Il biglietto cadde ai suoi piedi, essa lo vide, esitò un istante, poi si curvò, lo raccolse e fuggì nella sua camera. Non ricomparve più lungo il giorno. Alla sera la vidi un istante sul balcone e osservai che aveva gli occhi soffusi di lacrime. Da quel momento la mia illusione non ebbe più freno. Aveva pianto per me, aveva accettato in certo modo il compito che io le avevo chiesto, di consolarmi. Fui assalito da una smania febbrile di vederla, di sentire la sua voce, di averla vicino a me, di gettarmi ai suoi piedi, di dirle lacrimando tutta la povera storia della mia vita. Avessi avuto un oggetto toccato da lei, portato da lei, un suo nastro, un suo abito, avrei passato la notte guardandolo, me ne sarei sentito meno diviso. Erano cominciate allora le piogge lente e monotone della primavera. Pioveva tutto il giorno, e le finestre del suo balcone erano chiuse. Io la sentivo suonare e cantare sotto di me. Era caso? Era divinazione? Essa ripeteva sempre alcune arie che m'erano care e che mi rammentavano le scene più dolci della mia vita. Non uscivo più di casa per non allontanarmi da lei. Là, in quella stanza, le ero vicino. Non la vedevo, ma sapevo di esserle vicino. E poi la sentivo. Le scrivevo tutto il giorno. Le scrivevo cose strane, immense, inaudite. Ero spaventato di me medesimo. Spesso la notte balzavo dal letto e mi gettavo sul pavimento come per tenderle le braccia, come per esserle più dappresso. La mia anima, vuota da tanto tempo, si era gettata con furore su quella preda. Se la sua pietà non fosse venuta a salvarmi, io mi sarei divorato il cuore. La rividi. Il bel tempo era ritornato, aprile era finito e maggio fioriva. Risentii tutte le febbri della primavera, quel fuoco ardente che il sole di maggio trasfonde nelle fibre, nelle vene, nel cuore. I fiori sbocciavano, gli uccelli riprendevano le loro canzoni, le fanciulle, fiori umani, scherzavano lungo le aiole, dappertutto l'inno all'amore era cantato. Un giorno, nel salire la scala, vidi le sue stanze aperte. Era sola. Corsi verso di lei e mi precipitai alle sue ginocchia. Fece atto di fuggire. Io rimasi immobile col volto celato tra le mani. Mi si appressò piangendo. Si curvò verso di me e mi disse singhiozzando: «Abbiate pietà, andate, lasciatemi». «No, io morirò qui, io soffro. Oh mio Dio, povero giovane, mi odiate?» Essa mi strinse al suo seno e mi coprì di baci e di lacrime. Vi amo, ma lasciatemi!» Fuggii come un demente. Alla notte fui assalito dalla febbre. Ebbi strane visioni, feci dei sogni puerili. Vedevo delle farfalle, degli angeli, dei paesi che non avevo mai visto. Mia madre, più giovane di molti anni, piangeva vicino al mio capezzale ed era vestita d'un abito grigio che io l'avevo veduta portare da bambino. All'indomani ero malato. Le riscrissi: «Io sono malato, io non guarirò se non vi vedo, venite!» Essa venne. Venne per due lunghe settimane, ogni giorno, dissimulando come poteva il suo segreto, divisa tra l'angoscia del mio stato e il rossore dell'inganno che le costava la sua pietà. Fu la sua pietà che la condusse all'amore. In quei giorni le nostre anime si unirono. Più tardi io le scrivevo ancora: «Mia vita, vieni a confortarmi, vieni qui, lontano da cotesta casa dove non possiamo essere felici. Ho affittato una cameretta chiara, solitaria, serena, piena di sole. La riempirò tutta di fiori per te, ma vieni. I nostri cuori hanno bisogno di palpitare l'uno sull'altro, così si muore». E essa venne ancora. La pietà l'aveva condotta all'amore. Fu l'amore che la condusse alla colpa. In quei giorni si unirono le nostre vite. Fummo felici, ineffabilmente felici. Passammo attraverso una serie di sensazioni nuove, ardenti, vertiginose. Mai due anime avevano combaciato così pienamente. Mai due nature si erano congiunte, fuse, identificate in una sola come le nostre. Clara aveva indole forte, giusta, severa. Non vi era nulla di fatuo, nulla di fiacco, nulla di puerile nel suo carattere. Eppure, nessuna donna fu mai più affettuosa, più dolce, più arrendevole, più accarezzevole, più eminentemente donna. Aveva 25 anni. Era alta, pura, robusta, serena. Scopersi più tardi il segreto di quel fascino immediato che aveva esercitato sopra di me. Rassomigliava a mia madre. Mia madre poteva avere avuto la stessa bellezza e la stessa età quando io nacqui. Una volta amanti, ci abbandonammo con una specie di dolce disperanza alla nostra passione. Non avemmo più limiti. Ella pure era tal natura da non conoscerne. Avremmo quasi desiderato di soffrire, di porre il nostro amore come ostacolo alla nostra felicità, al nostro avvenire, per rendercene meritevoli. Ci sentivamo struggere dalla smania di sacrificare qualche cosa l'uno all'altro. Così eravamo troppo immeritatamente felici. Non potevamo dare un prezzo a quelle gioie. Le sentivamo troppo intense, troppo profonde. Fuori di Porta Magenta vi è, dal lato destro della via, un bel torrente e un ponticello di tavole non più largo di 2 spanne. Le piaceva di andare su e giù di quel ponte. Lì vicino avevamo anche trovato una capanna disabitata, il cui uscio era aperto, e vi passavamo volentieri alcune ore, benché fosse piena di topi e di lucertole. La chiamavamo il nostro tabernacolo. Quella donna sì forte, sì ricca di buonsenso in alcune cose, così seria, aveva tutte le velleità, tutti i gusti pazzi e bizzarri di una bambina. «La mia non è che una rivendicazione», diceva ella qualche volta mezzo tra il serio e il faceto. «Non mi hanno lasciato il tempo di essere una fanciulla, e me ne rivendico adesso. Meglio esserlo a 25 anni che mai». E lo era, infatti. E me ne dava tutte le prove possibili. La mia stanza era divenuta un caos, piena di uccelli, di fiori, di nastri, di frastagli di carta, di cartocci, di confetti, di scatole. Vi metteva tutto a soqquadro. Chiudeva di giorno le imposte e vi accendeva tutte le candele. Spesso diceva di sentire il bisogno di gridar forte, di urlare. «Non posso fare a meno, mi sento una cosa nel petto qui», e gridava e si turava la bocca con le mani. Mi portava delle farfalle e mi mandava a regalare delle nidiate d'uccelli che ero obbligato ad allevare per non dispiacerle. Nell'ultimo inverno che ci conobbimo, mi portò ella stessa un gattino bianco nel manicotto. Tutto ciò mi pareva allora assai puerile. Eppure ho pensato sovente a queste cose, anche in anni nei quali avevo già conosciuto più positivamente e più spaventosamente la vita. E ho dovuto sempre esclamare: «Felici coloro che amarono a questo modo». In quell'abisso di felicità, in quell'ebbrezza che si era impossessata delle nostre anime, io m'ero quasi dimenticato di me stesso. Non erano che 2 mesi che ci amavamo, allorché ricevetti dal comandante del mio reggimento un ordine così concepito: «Siete stato richiamato in attività e per un riguardo allo stato cagionevole della vostra salute, applicato allo stato maggiore del 4° dipartimento, è necessario che raggiungiate fra 10 giorni la vostra destinazione». Rimasi come colpito dalla folgore.
Sognanti e smarrite, che gli occhi del mondo fuggite, vaganti, viandanti, d'oscure ed eccentriche vie, erranti fra 1000 bugie, brucianti. forse perciò che spesso il vostro amor non muore.
Ad alta voce. Alberto Rossatti ha letto Fosca, di Iginio Ugo Tarchetti. A cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini con Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.